Buonasera a tutti, soprattutto a tutte le fanciulle. Fabio dalla Perla Nera di Novara al timone, tutto nudo come ormai da qualche settimana, pronto per allietarvi, spero, la serata, o perché no, per rompere le palle ai vicini se avete il volume in modalità molesto. Come avevo già annunciato la scorsa settimana, questa sera vi racconto la magnifica storia del Disturbed. Vi dico magnifica perché stasera ve lo dico, non vi voglio spoilerare niente. Partiamo dal principio. Dopo l'arca, quella di Noè, ci furono i Brawl, gruppo alternative metal di Chicago, detta anche la città del vento, nello stato dell'Illinois, quindi siamo come sempre negli Stati Uniti. I Brawl erano già in attività nel 1994. Questa band era composta dal chitarrista Dan Donegan, dal batterista Mike Vengren, dal bassista Steve K. Mack e dal cantante Eric Ewald. Però quest'ultimo nel 1996 lasciò il gruppo dopo l'incisione di un demo e trovandosi a dover sostituire un componente chiave come il cantante, decisero quindi di pubblicare un annuncio su una nota rivista di settore per fare appunto delle audizioni. Nel febbraio del 97 si presentò un certo David Drayman, che arrivò con le idee molto chiare sul da farsi. Infatti, invece di esibirsi in una cover, come penso facciano un po' tutti quando devono testare un membro della band, chiese di provare, o meglio di improvvisare, un brano da zero. Le sensazioni furono da subito molto positive, come disse Dan Donegan in un'intervista molto più avanti. Avevano già trovato un certo feeling, gli piaceva molto questo cantante. Da lì a poco entra nella band e propose subito di cambiare il nome in Disturbed, quindi ufficialmente in quel momento nacquero ufficialmente i Disturbed. Cioè lui è arrivato e ha detto: se no mi fa cagare. Più o meno gli ha detto una cosa del genere, perché lui diceva che il nome Brawl effettivamente era un po' ridicolo. Comunque qualche mese dopo cominciarono ad esibirsi in un locale nei dintorni di Chicago, in cui arrivarono a diventare quasi ospiti fissi. Diventarono un po' come i Ramones al CBGB's, cioè suonavano praticamente, che ne so, 5 giorni su 6 la settimana. Idearono il loro logo, che è semplicemente una sorta di volto stilizzato. Adesso vabbè, negli anni è diventato un po' più elaborato e complesso, molto più figo, però a quanto pare sembra che a inizio della loro carriera il logo sia diventato ben più famoso della band stessa, al punto che i componenti della band hanno detto: noi cominciavamo a vederlo anche tatuato su alcuni dei nostri sostenitori. Dopo aver inciso due demo con il produttore Johnny Kay, nel 99 firmano un contratto con la Giant Records. Questo è il loro primo contratto, e lo firmano nei camerini del Riviera Theater di Chicago, in una data in cui suonarono come band d'apertura per i Ministri. I Ministri, per chi non li conoscesse, magari quelli un po' più vecchi come me li conoscono, sono tra i padrini dell'Industrial. E nel 2001 la sfiga ha voluto, perché quando ti capita una cosa bella te ne deve capitare almeno una brutta, l'etichetta cessa di esistere. Però senza alcun problema il contratto viene subito ripassato alla Reprise Records, che nel marzo del 2000 gli fa pubblicare il primo album, che è intitolato The Sickness. Questo album si piazza subito alla posizione numero 29 della classifica di Billboard 200 e con oltre 4 milioni di copie vendute divenne 4 volte disco di platino. Porca miseria. Comunque è anche uno degli album più importanti e dei più belli. Se ce ne andiamo in pausa tra un attimo, io vi faccio sentire Down with the Sickness, così almeno vi sapete regolare su di chi stiamo parlando. Ci sentiamo tra un attimo. We'll be right back.
voices rising. Don't try to deny what you feel.
Will you give it to me?
It seems that all that once good has died and is decaying in me.
Will you give it to me?
It seems you're having some trouble
in dealing with these changes, living with these changes.
Ow! Now the world is a scary place, now that you've woken up the demon.
Yeah.
Siamo ritornati sul ponte della Perla Nera. Io vi dico in tutta confidenza, lo dico in un orecchio, lo dico bisbigliando, alla regia cercano di molestarmi sessualmente. In questa puntata potrebbe capitare di tutto. Comunque, nello stesso anno, quindi nel 2000, partecipano per la prima volta all'Ozzfest. Quindi se vi ho imparato qualche cosa in questi mesi è che quando arrivi all'Ozzfest, boh, sei già famoso. Comunque, diciamo che loro di Ozzfest fino a questo momento ne fanno 4 di partecipazioni, però questo è il primo e quindi salgono sul palco e suonano tipo davanti a 15 persone, anche perché non erano nessuno e quindi il palco era uno dei palchi secondari. Poi più vanno avanti con la performance, comunque queste persone da 15 diventano di botto 3000 con il proseguo della loro esibizione. Vanno in tour in Europa come spalla Marilyn Manson, tornano all'Ozzfest, con la differenza che questa volta sono già sul palco principale e non ci sono più 15 persone ma ce ne sono di botto 25.000. Tra l'altro, una piccola chicca che vi do, che magari non tutti sanno, in un'intervista Drayman ha detto che quando hanno suonato sul palco principale in quell'edizione, Ozzy, che in quel momento non stava suonando, li ha guardati per tutta la durata della loro performance e credo sia la prima volta che Ozzy Osbourne si fermi a guardare tutta la performance di un gruppo che tra l'altro non è neanche chissà quanto famoso, perché alla fine avevano fatto soltanto un album. Comunque, finito il festival, vanno in tour sulla East Coast addirittura con i Black Sabbath. E nel 2001 si aggregano ad altri gruppazzi come ad esempio i Pantera, i Red Hot Chili Peppers e i Korn. Il bello è che lo fanno per raccogliere fondi per Chuck Schuldiner, indiscusso leader, fondatore e guru della chitarra dei Death, gruppo death metal della Florida che io amo spassionatamente, perché purtroppo il buon vecchio Chuck era affetto da un tumore al cervello. Ed insieme ai Godsmack e a Kid Rock hanno messo in vendita all'asta su eBay, se non ricordo male, dei cimeli autografati, tra cui delle maglie da hockey. Quell'anno diedero vita alla prima edizione del Music as a Weapon, che era un festival musicale che avevano inventato i Disturbed, l'hanno creato loro, con 22 date, a cui presero parte anche i Drowning Pool, gli Adema e i Systematic. Adesso ce ne andiamo in pausa, perché a parlare di Chuck Schuldiner mi sono un po' rattristito. Io intanto vi faccio sentire Believe e ci risentiamo subito un attimo.
When you lie
Allora, tengo a precisare che questa sera probabilmente alcuni vocaboli li sparerò un po' così a casaccio per dare l'idea che la conduzione è proprio pane a pane, così ci capiamo un po' tutti, no? Quindi non vi ho insegnato ma vi ho imparato, eccetera eccetera. Comunque quell'anno, sulla cresta dell'onda, il loro brano Glass Shatters viene utilizzato dal wrestler Stone Cold Steve Austin, che per chi se lo ricordasse combatteva SmackDown nella lega della WWE. Stone Cold Steve Austin lo usa come entry music. Poi partecipano alla colonna sonora del film La Regina dei Dannati con un brano loro, e la colonna sonora include anche un brano dei Korn che si intitola Forsaken. Non c'entra quasi niente con i Disturbed, però Eric Draiman gli fornisce le parti vocali. Sfornano l'album Believe, di cui abbiamo appena sentito la title track, e anche un documentario della band intitolato MOL, che è l'acronimo di Meaning of Life. Il primo singolo di Believe è Prayer, che è forse uno dei loro brani più famosi ancora adesso. L'album debutta addirittura al numero 1 della classifica di Billboard 200, con 280.000 copie vendute nella prima settimana. L'album è fantastico, diventa disco di platino un mese dopo. Figa, un mese dopo, che è quasi un record, nel 2008. Loro comunque sono un gruppo che suona molto in giro, suonano molto in giro per il mondo e in molti festival, tant'è che poi si permettono anche di andare in Australia. Suonano al Loka Bazooka, suonano al Download Festival in Inghilterra, suonano al Rock Am Ring e di nuovo tornano all'Ozzfest. Questo tutto in pochissimi mesi comunque, quindi che ragazzi, oh, storiacci sono fatti. Nel novembre del 2003 licenziano il bassista Steve K. Mack, che viene poi sostituito da John Moyer, con cui incidono l'album 10,000 Fists, caratterizzato dagli elementi sonori migliori estrapolati ed assemblati dai due album precedenti, e dimostrano di essere anche una band di un certo valore da un punto di vista umano, perché insieme ad alcuni membri di Iron Maiden, Poison e Murder Dolls suonano all'Hard Rock Café di Beverly Hills semplicemente per una raccolta fondi a favore di una bambina di 5 mesi nata con problemi al cuore. E in aggiunta alla loro performance misero all'asta su eBay una chitarra acustica di Alvarez con gli autografi dei componenti delle band presenti. Adesso magari non conoscete i Murder Dolls, vi dico soltanto che il chitarrista dei Murder Dolls era la buonanima di Joy Jordison, storico batterista degli Slipknot. In questo album c'è un brano che è stato inserito nella colonna sonora del videogioco di corse automobilistiche Need for Speed Most Wanted. E io vi dico di alzare a manetta il volume, ce lo andiamo a sentire, il brano si intitola Decadence e ci risentiamo tra qualche minuto. Condense. Allora, siamo ancora qui. Adesso mi potrei rattristare un attimino, non fateci caso. Perché vi voglio dire che i Disturbed sono una band che ha veramente il cuore grande così. Subito alla morte del leggendario Dimebag Darrell, chitarrista dei Pantera, Draiman volle suonare ad un altro evento benefico alla Dimebag Darrell Memorial Fund nel febbraio del 2005. Il tutto per devolvere l'incasso alla fondazione per coprire i costi per le spese mediche di alcuni membri dei Damage Plan che sono rimasti feriti durante l'attentato e per il funerale della guardia di sicurezza della stessa band che è morto quella sera. Purtroppo è morto Dark. La cosa mi fa anche girare un pochettino i coglioni, ma avevo già raccontato. Comunque, oltre a Disturbed, quella sera c'erano anche gli Anthrax e i Soil e i Drowning Pool. Draiman ha voluto circondarsi di band che amavano Darrell e di cui Darrell amava circondarsi. Infatti, su molti video è facile trovare gli Anthrax dal vivo con Darrell che sale improvvisando, video nel backstage con vari alcolici sotto mano tra Darrell e i Drowning Pool e via. Lo stesso anno è uscito anche il film horror La Maschera di Cera e nella colonna sonora è presente il brano Prayer. Tra le molte tappe dei loro tour suonano anche al festival di motociclisti più famoso nel mondo, o almeno io credo sia più famoso del mondo, perché si svolge in South Dakota, nella città di Sturgis, quindi chi ha un Harley già sa di cosa stiamo parlando, e suonano insieme a gruppi come Il Nigno e i Ten Years. Partecipano anche a un evento della National Hot Rod Association e anche qui per raccogliere fondi per le vittime degli uragani Rita e Katrina. E ancora suonano ad un evento nel New Hampshire per raccogliere fondi per i senza tetto. E poi ancora in giro con i Korn per il loro tour e la partecipazione come gruppo di punta all'Ozzfest del 2006. Quindi sono veramente una band che da un certo punto di vista hanno proprio un cuore grande, ma molto grande così. Insomma, girano in lungo e in largo con gruppi esagerati, tanto per cominciare. Fanno un sacco di festival, un sacco di raccolte fondi, promozioni. E fino al 2007 pubblicano poi la loro quarta perla, Indestructible, che forse, secondo me, è anche l'album più bello. Comunque, anche qui è forte la presenza di alcuni loro brani in videogames famosi, o meglio, di uno in particolare, Rock Band. Chi è che non ha mai giocato a Rock Band? Al suo interno, attenzione perché qui c'è il lampo di genio, ci sono tre brani di Indestructible. C'è la title track, Inside the Fire e Perfect Insanity. Poi, tramite accordi commerciali che hanno preso con lo sviluppatore del gioco a pagamento, nello store si trovano anche Stricken e Stupefy. Quindi andiamocene ancora in pausa. Vi faccio sentire Inside the Fire e ci sentiamo subito dopo.
Ooh, devil, from the heaven, she's just another lost soul. I'm not too
Allora, siamo sempre qui sul ponte, ve le spiegate, andiamo avanti nel nostro racconto. Inside the Fire l'abbiamo appena sentita. Questo album vende tanto da diventare disco di platino. Adesso una cosa dove i Disturbed non sbagliano sono gli album, perché debutta al primo posto della classifica Billboard 200 ed è già il terzo album consecutivo della band a riuscirci. Pochi mesi dopo diventa disco di platino anche il singolo Down With The Sickness, che era già uscito prima, ed è anche il primo singolo a riuscirci della loro discografia. Macinano tour e riconoscimenti a ritmo sfrenato e oltretutto suonano con gruppi diversi e di stili musicali diversi. Tanto per farvi capire qualche nome, tra il 2007 e il 2010 loro suonano con Five Finger Death Punch, Slipknot, Dragon Force, Mastodon, POD, Alter Bridge, Killswitch Engage, Lacuna Coil, Chimaira, The Used, Avenged Sevenfold, e questi sono soltanto i più importanti, poi ce ne sono altri ma non ve li sto neanche ad elencare. Pubblicano vari DVD live e da studio e una edizione di Sickness per il 10° anniversario dall'uscita del primo album. Nel 2010 esce l'album Asylum, che è molto più heavy metal nelle sonorità rispetto ai precedenti, e debutta anche questo al primo posto in classifica. Pochi mesi dopo diventa disco d'oro e dimostrano di essere una grande band, se mai ci fossero stati dei dubbi, adesso ce li hanno tolti tutti. Dimostrano di non sbagliare niente, perché se vendono così tanto è anche perché piacciono ai fan, e i fan comunque apprezzano, e comprando è vero che cambiano delle sonorità, però non si vanno a snaturare, e questa non è una cosa che tutti si possono vantare. Ci andiamo in pausa, vi faccio sentire My Child, intanto continuano le molestie dalla regia, ma io tengo, e ci sentiamo tra qualche minuto.
Me, what kind of father would I be? I'm
pronti via e vanno in tour e partecipano a svariati festival, tra cui Uproar, organizzato da Rockstar Energy Drink, insieme agli Avenged Sevenfold e gli Stone Sour, gli Elia e gli Hailstorm. Partecipano al Teast of Chaos, al Music as a Weapon, al Download Festival e a Rock on the Range. Poi si prese un periodo di riposo, o per meglio dire, una pausa di riflessione, perché effettivamente cominciano a nascere alcuni dissapori all'interno della band. Dopo 4 anni di pausa esce Immortalized, sesto album registrato in segreto e senza il bassista John Moyer. L'album per certi versi è avvolto da un po' di mistero per come è stato concepito, però non gli manca certo, non gli mancano certi numeri, perché esce nell'agosto del 2015 e già a settembre 2016 diventa disco d'oro. A gennaio del 2018 diventa disco di platino con oltre 1 milione di copie vendute, quindi porca miseria, per essere un album fatto in segreto ha sempre dei gran bei numeri. Il 16 agosto del 2018 il singolo Are You Ready anticipa l'uscita del nuovo e attualmente anche l'ultimo album, che si intitola poi Evolution. Li porta subito in tour da gennaio del 2019 fino alla fine dell'estate dello stesso anno, ma poi si vede cancellare le 31 date successive in programma dal gennaio del 2020 a causa della pandemia. L'album è comunque un ottimo lavoro. 2-3 singoli, se ascoltate certi emittenti rock di cui non faccio pubblicità perché non me ne frega un cazzo di farli, gratis, li avrete già sentiti probabilmente, e magari anche fino allo sfinimento. Io me ne andrei in pausa e vi faccio sentire No More, che è uno di questi singoli, e ci sentiamo dopo perché ci stiamo avvicinando ai saluti finali, ragazzi.
The whole world burst into flame. The story's always the same. So tell-
Ritorniamo allo scorso 25 settembre, in cui si sono esibiti come headliners al Louder Than Life Festival di Louisville in Kentucky, il primo festival dopo quasi 2 anni di assenza dalle scene a causa della stramaledetta pandemia. Ad aprile del 2021 hanno annunciato l'uscita di un fumetto che si intitola Dark Messiah in collaborazione con Heavy Metal Entertainment, e sarà, questo fumetto sarà una miniserie di 5 parti. E pochi giorni fa, all'inizio di novembre, David Draiman ha dichiarato in un'intervista alla radio che tra la data del 4 novembre all'Hard Rock Casino e Daytona Beach del 13 novembre inizieranno a comporre i nuovi pezzi per il nuovo album. Adesso siamo arrivati ai saluti finali. Vi do gli appuntamenti della prossima settimana con la Perla Nera. Quindi sul ponte abbiamo Telme Louise, cioè Sara e Cristina, e Telme Louise della Bassa Novarese. Martedì con musica e cultura, ci raccontano non so che cosa. Mercoledì c'è ancora la Sara. Non mancate, perché c'è un'intervista a un gruppo che probabilmente tutti conosciamo, che sono i Fantasmi del Passato. Ho visto che sta uscendo il nuovo album, sembrava cosa carina riuscire ad intervistarli. Io chiudo, vi saluto, intanto le molestie sessuali nei confronti del sottoscritto continuano, ma non vi dico da parte di chi. Io do la buonanotte a tutti e soprattutto a tutte, grazie della compagnia. In cabina di regia la Sara vi saluta, io vi lascio con A Reason to Fight dall'ultimo album dei Disturbed e ci sentiamo, presumo, tra un paio di settimane.
This is a battle that we are gonna win.